È arrivato un annuncio che io aspettavo con una certa ansia. Non che mi aspettassi che il progetto fosse morto, anche se qualcuno dei miei amici aveva detto no, no, non lo fanno più, non lo fanno più perché non ne parlano più. Mi aspettavo che sarebbe arrivata questa cosa, non sapevo che sarebbe arrivata così presto e sono contento per quanto ci abbiano veramente buttato lì soltanto delle briciole che sia arrivato. Quindi oggi voglio condividere con voi alcune delle mie teorie e molto, soprattutto molto del mio entusiasmo per l'annuncio, praticamente oramai quello ufficiale, con tanto di pseudo data di uscita di Fatal Fury City of Wolves. La spirale ludica. Scopriamo le regole del gioco. Un po' ve l'avevo annunciato che quest'anno, insomma, il focus rischiava che sarebbero state abbastanza i picchiadure in questo podcast. Almeno in questo periodo sarà così, perché, insomma, tra annunci vari ed eventuali, cose che devono uscire. C'è veramente tanta tanta roba di cui parlare ed è un genere che mi ha sempre appassionato tantissimo. Io lo adoro anche perché crescendo il genere dei picchiadure è diventato veramente più tecnico, più strategico ancora. E il genere, insomma, si è fatto molto più complesso negli anni e quello che è diventato, rimanendo fortunatamente per certi versi un genere di nicchia, mi piace molto. Ed è proprio perché è rimasto un genere relativamente di nicchia che ha potuto migliorare davvero invece di perdersi, come hanno fatto invece magari tanti altri generi, come lo sparatutto in prima persona, che rispetto agli albori si è, no, molto commercializzato, quindi è andato molto incontro alla massa. E si sa che quando si va incontro alla massa il genere perde sempre un po', perché andare incontro a chi non è appassionato del genere vuol dire comunque arrivare a dei compromessi. Il picchiaduro questa cosa non l'ha fatta e anzi, tutto sommato, in questo periodo sta anche abbastanza fiorendo, cosa che a me fa estremamente piacere, perché comunque abbiamo avuto modo di vedere un bellissimo Street Fighter, un bellissimo Tekken, un promettente Mortal Kombat buttato maledettamente via da Netherrealm, cosa che io non glielo perdonerò mai, mannaggia loro, però secondo me era promettente pure Mortal Kombat. C'è un scusate, stavo per dire Guilty Gear, no, un Granblue Fantasy vs Rising molto bello. Io ho provato la beta e la versione gratuita e mi è piaciuto molto. Vediamo perché, insomma, qui le premesse perché ci sia un altro anno per gli amanti del picchiaduro molto molto goloso ci sono tutte. Street Fighter ha mantenuto un Season Pass comunque secondo me di altissimo livello, insomma, via. Ci sono veramente tante tante cose golose, ma prima di cominciare, come al solito vi ricordo, sotto in descrizione trovate il link a tutti i miei social, compreso Telegram. Iscrivetevi per rimanere sempre aggiornati. Lasciatemi un like o comunque un giudizio positivo se vi piace quello che faccio. Seguitemi se ancora non lo fate, condividete le mie puntate per aiutarmi a crescere. Se poi volete darmi un'ulteriore mano a portare avanti questo progetto e vi piace quello che faccio, sotto in descrizione vi lascio il link di Ko-fi, così potrete offrirmi un caffè, una birra, farmi una piccola donazione, insomma, quel che è. Io ve ne sarò assolutamente, assolutamente grato. Allora, Fatal Fury. Sono un po' emozionato, devo dirvi la verità, perché Fatal Fury è un nome che in realtà rievoca tantissimi ricordi. L'ultimo Fatal Fury, Garou: Mark of the Wolf, si chiamava Garou, ma praticamente un Fatal Fury, è del 1999, ragazzi, sono passati 25 anni dall'ultimo Fatal Fury, porca miseria. Capite che per me, che sono stati praticamente i giochi della mia adolescenza, questi sono nomi che rievocano grandissimi ricordi. E col fatto che la scena dei picchiaduro non è così, diciamo, in mano al grande pubblico, ma è in mano alla sua nicchia di appassionati, è chiaro che se vuoi fare un gioco di successo devi pensarlo per gli appassionati, per forza. Ed è quello che SNK sta facendo, sta facendo, perché comunque a partire da King of Fighters, la saga di King of Fighters è sempre bene o male sopravvissuta tra alti e bassi. Però poi comunque un Samurai Showdown ottimo è uscito, gestito male poi l'uscita del porting eccetera eccetera, ma è uscito comunque un ottimo Samurai Showdown. King of Fighters 15 comunque a me è piaciuto molto, mi è piaciuto anche il 14, a qualcuno non è piaciuto, a me non è dispiaciuto affatto, anche se il 15 secondo me è più carino. Quindi mi aspetto veramente tantissime cose, tanto più che alcuni di quelli che hanno avuto modo di mettere le mani su una demo di questo Fatal Fury, cavolo, ne stanno parlando un gran bene. Io purtroppo, non essendo un campione o un pro famoso di picchiaduro, non ho accesso a questa cosa, né posso permettermi di andare all'Evo Japan per provarlo, ahi noi. Però mi sono guardato estensivamente i trailer. Allora, dunque, a parte il fatto che secondo me, per carità, sì, c'è una leggera miglioria grafica rispetto a King of Fighters, però comunque alla fine immagino che come per fare un gioco in così poco tempo abbiano comunque dovuto mettere mano anche agli asset di King of Fighters 15. Non credo che abbiano rifatto tutto da zero. Però questo gioco sembra prendere solo in parte da King of Fighters, quantomeno per quel che riguarda quello che ho visto, perché comunque i personaggi presentati da King of Fighters si possono vedere, cioè dei 5 personaggi presentati da King of Fighters si possono vedere praticamente soltanto Terry e Rock, quindi che sono anche un po' il caposaldo di Fatal Fury. Fatal Fury che peraltro ha visto, come vi ho detto, la sua ultima incarnazione in Garou Mark of the Wolves, che è il gioco in cui è arrivato Rock Howard, figlio di Geese Howard, il grande cattivo della saga. Quindi loro due peraltro non sembrano particolarmente cambiati. Da quello che ho avuto modo di vedere, il livello delle animazioni non è niente male, come in King of Fighters, anche se secondo me anche già in King of Fighters si poteva fare di meglio. Sono veramente molto molto curioso di due cose. Uno, come le inseriranno a livello di storia della continuità. Non sono in ordine di importanza, anzi, se vogliamo, sono in ordine crescente di importanza. Cioè, quello che mi importa meno, comunque mi importa perché mi incuriosisce capire nella lore poi di tutto il loro mondo, e soprattutto di King of Fighters, come si inserirà questa cosa. Anche perché io mi aspetto delle cose, e voglio parlarvene qui, da questo gioco, ma una parte di me mi sussurra che potrei ricevere qualche sorpresa in merito. E poi vi spiego perché. Cominciamo da cosa mi aspetto. Mi aspetto che comunque la lore venga trattata come sempre viene trattata nei King of Fighters, cioè attraverso i vari finali dell'arcade mode. Loro adesso lo chiamano lo story mode, ma poi all'atto pratico è esattamente un arcane ladder come in tanti altri picchiaduro, no? Filmatino iniziale, un po' di scontri, eventualmente qualche dialogo particolare per quel che riguarda magari i personaggi che sono connessi tra di loro, magari un filmato in mezzo, questo in King of Fighters 15 c'era, e filmato finale. Per cui sono abbastanza curioso di capire come si inserisca questa cosa all'interno poi di tutta la narrativa SNK. Anche se, sotto questo profilo, sono abbastanza pronto ad essere stupito. Vi spiego perché. Ora, è vero che sembra che SNK non abbia granché prestato attenzione a quello che è il trend dei picchiaduro moderni, cioè quello di inserire una modalità, uno story mode cinematografico, ok? Lo hanno fatto in tanti, ognuno a modo loro, però l'hanno fatto veramente in tanti, quasi tutti i giochi, i picchiaduro moderni hanno una modalità simile. cosa che invece non è successa con i picchiaduro SNK. Ma i picchiaduro SNK, se li guardate, se ci avete giocato, vi renderete conto che non sono stati fatti con un budget particolarmente alto. E questo è dovuto al fatto anche che l'azienda ha versato in condizioni veramente tremende. A un certo punto è fallita, poi è stata comprata dai cinesi, poi, insomma, ha subito una quantità di vicissitudini piuttosto importante. Tant'è vero che chi se lo ricorda, chi è vecchio come me si ricorda, SNK aveva addirittura una console ai bei tempi andati. I vari Fatal Fury e compagnia briscola erano titoli del Neo Geo. Neo Geo che è stato a un certo punto abbandonato anche per gli eccessivi costi, perché costava il doppio o il triplo delle sue console contemporanee, quindi era obiettivamente anche un po' difficile sostenere un modello economico del genere, per quanto fosse veramente potentissima la Neo Geo, però insomma ci siamo capiti. E quindi vi dicevo, questa azienda è passata attraverso delle vicissitudini finanziarie non indifferenti. Sono successe alcune cose ultimamente che però secondo me hanno tirato questa azienda un po' fuori dal brutto periodo in cui versava. Primo, i suoi titoli hanno avuto un discreto successo nella community, sono stati titoli importanti ai tornei, esiste una lega, attualmente una lega torneistica dei titoli SNK, e questa è una cosa che porta dentro, ragazzi, parliamoci chiaro, i tornei portano dentro soldi, cioè, non c'è niente da fare, i tornei portano dentro soldi, e il fatto che esista vuol dire che comunque c'è un mercato per questa roba, e quindi vuol dire che arriveranno soldi in tasca ad SNK. Aggiungeteci il fatto che ci hanno messo dentro le mani gli arabi ad SNK attualmente, una grossissima porzione della società che io sappia, se non mi ricordo male, è addirittura nelle mani dell'attuale principe saudita. Quindi, insomma, i soldi tutto sommato non mancano. Aggiungeteci, peraltro, che comunque, come vi dicevo, i giochi hanno avuto un discreto successo. Ed ecco che possiamo pensare che i titoli SNK si possano in qualche modo espandere. Sintomo di questo, tra l'altro, è anche il fatto che finalmente, per la prima volta da un bel po', i titoli SNK, questo titolo SNK, ha presentato i suoi, i primi, almeno per questi personaggi, i primi doppiatori inglesi. Gli ultimi titoli SNK non avevano avuto nessun doppiaggio di nessun tipo se non giapponese, quindi c'è stato un lavoro di traduzione e un lavoro di doppiaggio di questi personaggi non solo in giapponese ma anche in inglese, che vuol dire, nel senso, sono tutti i soldi che vanno spesi per fare sta roba, quindi vuol dire che ci sono dei soldi in più. E da un lato una parte di me si sofferma pensando che forse tutti questi soldi in più probabilmente non saranno semplicemente spesi nel fare un doppiaggio inglese. Potrebbe darci che questo gioco ci stupisca, anche da un punto di vista di modalità. Potrebbe diventare qualcosa di probabilmente un pelo più grosso rispetto a quello che sono stati gli altri giochi. Il che può fare anche sperare, soprattutto per i fan, secondo me, che qua in mezzo ci possa anche essere uno story mode, non so ancora in che termini, uno story mode cinematografico intendo, non so ancora in che termini, però possiamo forse aspettarci qualcosa del genere. Magari è ancora troppo presto, però ho già visto comunque una quantità di story mode, tra virgolette, cinematografici, anche fatti a basso budget. In primis quello di Guilty Gear, non era fatto a budget altissimo, però insomma, con quello che avevano in mano si sono impegnati a fare il miglior lavoro possibile, anche se forse chiamerei la modalità cinematica di Guilty Gear più un anime che una vera e propria modalità cinematica di un picchiaduro, perché là in mezzo non ci sono combattimenti, no? La storia raccontata per dialoghi e animazioni, fatta a puntata esattamente come un anime. Però quindi voglio dire, fatto anche a basso budget, questa cosa c'è chi ci ha provato a farla, e pur avendoci, e non solo ci ha provato, ha anche continuato a farla. Tanti anche sviluppatori giapponesi, anche perché il genere prevalentemente è un genere giapponese, di figure occidentali attualmente cosa c'è? Forse qualche indie, sicuramente un gioco italiano, Umbral Core, che comunque, ragazzi, seguitelo, cercatelo su Google, e mi raccomando seguitelo, perché il progetto sembra abbastanza interessante. E poi c'è Mortal Kombat americano, grosso. Altri picchiaduro americani, che io sappia, cioè, il grosso a livello numerico, una buona fetta del mercato dei picchiaduro più importanti è occupata dall'Arc System. Se vogliamo includere Smash Bros. È comunque Nintendo, che è giapponese. L'Arc System è giapponese. Tekken, Arada, per carità, c'è anche Michael Marre, probabilmente un team misto in collaborazione e quant'altro. Però fondamentalmente Bandai Namco è giapponese. Dragon Ball Fighters, Arc System e Bandai Namco è giapponese. Street Fighter, Capcom è giapponese. Quindi il Giappone è comunque stato, come possiamo dire, infettato da questa cosa, che per l'altro è stata iniziata da NetherRealm. Con tempo fa vi avrei detto Mortal Kombat 11, non ricordandomi quel titolo abbastanza terribile per molti versi, ma non per tutti, di Mortal Kombat vs. DC, che però in realtà è stato seriamente il primo ad introdurre una modalità del genere. Quindi secondo me un po' ci possiamo aspettare che ci sia qualcosa del genere. Non è detto. Comunque, se dovessi scommettere, punterei ancora su un arcade normale con i filmatini vari ed eventuali. Però sono aperto alla possibilità che SNK ci stupisca sotto questo profilo. Dal punto di vista invece del sistema di combattimento, ho avuto modo di vedere molto poco, nel senso, quei pochi personaggi che sono stati presentati sono interessanti. Il combattimento di base sembra funzionare come King of Fighters. Ho avuto modo di notare che hanno inserito dei nuovi sistemi, e da un lato mi ha un pelino stupito, perché recentemente in King of Fighters è stato inserito l'Advanced Strike, che è una meccanica che serve per colpire con dell'armatura, potendo avanzare. Una meccanica tendenzialmente abbastanza anti-zoning. Però qui non mi è sembrato di vederla, perché adesso c'è questo nuovo Rev System, e la meccanica che in primis mi è saltata all'occhio è la Rev Guard. La Rev Guard sembra molto simile alla, non mi ricordo più come si chiama in Guilty Gear, però avete capito di cosa parlo, quella bolla che si crea intorno ai personaggi per parare, quella praticamente che è un modo per bloccare le mosse. Mannaggia, non mi viene più il nome, se no ve l'avrei detto. Comunque, per chi non lo sapesse, in Guilty Gear c'è questa meccanica che crea una bolla intorno al personaggio blu, nell'ultimo è blu, e serve praticamente per fermare i colpi che arrivano senza prendere danni, perché la parata, comunque, se si parano i colpi si riceve il cosiddetto chip damage, che è una piccolissima quantità di danno che si riceve parando. Però insomma, c'è questa Rev Block, che probabilmente è una meccanica di parata gestita non so ancora come, però molto probabilmente serve ad evitare il chip damage. Poi c'è un Rev Strike, che quando è stata annunciata io ho avuto modo di vedere soltanto Rock Howard e Terry che facevano uno strano calcio volante, che però sembrava un colpo a scendere, quindi non sono convinto che sia un anti-air, per quanto magari possa anche essere usato come tale. Questo Rev Strike sembra più qualcosa, magari invece poi finisce per essere un qualcosa di simile all'Advanced Strike, chi lo sa, però visto così non sembrava la stessa cosa. E insomma, altri sistemi, ho avuto modo di vedere da alcune immagini una strana barra che anche qui è poco contestualizzata. Però sembra che comunque le meccaniche non facciano particolarmente appello a quello che invece è stato Fatal Fury fino adesso. Sembra che stia arrivando una discreta ventata d'aria fresca per quel che riguarda i picchiaduro SNK. E sono piuttosto curioso di vedere a questo punto dove vogliano andare a parare. Perché trovo interessanti le loro meccaniche. Per quanto loro abbiano mantenuto un livello di difficoltà nei loro picchiaduro sempre piuttosto alto, perché comunque King of Fighters, vi ricordo che vi richiede di imparare almeno tre personaggi, non uno. Quindi non vi potete tanto concentrare su un singolo personaggio, dovete impararne comunque tre per portare avanti uno scontro e capire anche strategicamente quale è meglio mettere prima e quale è meglio mettere dopo, perché cambia. I personaggi in King of Fighters hanno accesso a, diciamo, ad una barra, più barre delle super man mano che passa lo scontro. All'inizio ne avete tre, il secondo personaggio ha accesso a 4 e il terzo personaggio ha accesso a 5. Quindi anche lì diventa molto importante quale personaggio fa più riferimento alle EX e alle super, no? E tutte queste cose qua. Quindi non c'è solo l'imparare tra personaggi, c'è anche un po' l'imparare la sinergia tra i tre, quale dei tre comunque alla fin fine funziona meglio in quali condizioni. Accidenti, come non parlare di Samurai Showdown, che invece è un gioco che, nonostante abbia dimostrato di aver comunque portato il suo livello decisamente un pelo più in basso per quel che riguarda la skill richiesta, comunque dopo averlo giocato mi sono reso conto che anche lì si gioca in modo molto particolare, abbastanza particolare rispetto al solito. Bisogna imparare meglio a difendersi, ci sono tante opzioni tattiche che sono soprattutto difensive che sono molto importanti e bisogna saper imparare a usare bene. Quindi anche lì, anche Samurai Showdown non si è dimostrato un gioco facilissimo sotto quel profilo. Mi aspetto che comunque sotto il profilo della facilità non cedano tanto a compromessi. Il livello del loro pubblico lo conoscono, sanno cosa vuole il loro pubblico e molto probabilmente sono assolutamente intenzionati a dare al loro pubblico esattamente quello che vogliono. Nonostante poi ci siano anche, no, le combo automatizzate, diciamo, no? Come in Dragon Ball Fighters, solo che lì in The King of Fighters era un solo tasto che faceva una sola combo, però insomma c'è questo sistema di automatizzazione delle combo che, devo dire la verità, secondo me è un po' scomodo, andava data, visto e considerato che praticamente in sala giochi anche in Giappone oramai non è che ci vada più tanta gente, cioè sì, ci va tanta gente, ma il picchiaduro sta evidentemente passando per i sistemi casalinghi, no? Bisogna, secondo me, considerare anche che un'impostazione per togliere questa combo automatica, questa autocombo, ci poteva stare. Io l'ho trovata abbastanza scomoda, anche perché in tutti i giochi la combo fa tre colpi normali, poi parte con una mossa speciale e poi fa decollare una super, quindi consuma barre. Se per qualche motivo rimanete in mezzo al combattimento e premete una volta di troppo, vi decolla immediatamente una super, sprecate barre. Insomma, secondo me ci stava la possibilità di disattivare questa cosa. Vedremo se rimarrà anche in Fatal Fury. Spero di no. Spero che quantomeno mettano davvero la possibilità di disabilitarla. E vedremo che cosa ne sarà. Io comunque nel frattempo sono molto molto entusiasta. Mi fa veramente molto molto piacere. Per quel che riguarda il futuro dei franchise SNK, ho avuto modo di notare che è un po' Fatal Fury, vecchio titolo, Fatal Fury, vecchio titolo, Fatal Fury, vecchio titolo. Perché finora hanno fatto Fatal Fury, Samurai Showdown, Fatal Fury... No, scusate, ho detto Fatal Fury, no, volevo dire King of Fighters, vecchio titolo, King of Fighters, vecchio titolo, no? Perché è stato King of Fighters, Samurai Showdown, King of Fighters e ora Fatal Fury. Chissà che dopo questo Fatal Fury non arrivi un altro King of Fighters, o chissà che invece non decidano di farci immediatamente una sorpresa e di darci un Art of Fighting? la butto lì, così. Non so, se qualcuno è abbastanza vecchio come me se lo ricorderà, magari qualcuno se lo ricorda anche con nostalgia. Non lo so, però vabbè, è ancora veramente troppo presto. Per ora concentriamoci sulle notizie che arriveranno di Fatal Fury, non vedo l'ora di vedere, anche perché il titolo sembra oramai praticamente a un annetto di distanza, hanno detto che sarà nel primo 2025, ci possiamo aspettare un febbraio-marzo, e quindi aspettiamo. Detto questo, grazie per la vostra attenzione e ci sentiamo alla prossima puntata. Ciao a tutti.